Radio Radicale, siamo in collegamento con Mao Valpiana per parlare della marcia Perugia-Assisi, dell'importanza di questo evento, ma soprattutto anche per alcune polemiche che ci sono state a margine della marcia Perugia-Assisi, dove Marco Pannella a Bastia Umbra ha tenuto una lezione ai giovani sui temi della pace dal titolo Lingua e Potere. Quando ha iniziato a parlare, come ha detto Marco Pannella, circa un terzo dei presenti si è alzato e se n'è andato. Pannella, non c'entra niente con la cultura non violenta e pacifista. Questa è una domanda che possiamo farci e che comunque è legittima in un momento in cui è accaduto un episodio del genere. Mao Valpiana, qual è l'importanza della marcia Perugia-Assisi e perché è importante ancora oggi mobilitarsi per la pace?
Sì, l'importanza della marcia è la stessa che aveva nel 1961, quando la convocò Aldo Capitini per la prima volta. L'idea era quella di far apparire sulla scena sociale, politica, culturale del nostro paese il movimento per la pace come soggetto autonomo e indipendente dai partiti, con l'obiettivo di porre la questione decisiva del superamento della guerra. Oggi come allora questo movimento richiama e raccoglie attorno a sé le espressioni più diverse che si devono mescolare, che si devono confrontare. È un movimento molto variegato, ecologisti, radicali, ambientalisti, scout, parrocchie, sindacalisti, partiti, tutto questo si mescola insieme, ma su il tema superiore, decisivo, che oggi va con il titolo che era della prima marcia e che è della marcia di quest'anno, per la pace e per la fratellanza fra i popoli. Questi due obiettivi, la pace e la fratellanza dei popoli, sono un vero e proprio programma politico, che ci dicono che innanzitutto noi dobbiamo tendere a una politica e rimettere quindi al centro dell'agenda politica la questione del disarmo. Disarmo oggi significa drastico taglio delle spese militari. Questa è la questione forte, decisiva, importante, forse unica, che il Movimento per la Pace vuole proporre al mondo politico, al governo e dunque al centro del nostro agire. Una questione che riguarda da vicino tutti i cittadini, perché siamo impoveriti e stiamo vivendo una grave crisi economica, anche e soprattutto per la questione delle spese militari. E quindi questo è l'elemento forte che emerge. E su questo ci possiamo ritrovare in tanti, anche diversi, magari che su altre questioni hanno opinioni e proposte diverse, ma questa questione decisiva e unica è la forza di questa grande, imponente manifestazione Perugia-Assisi.
Lei come trova, perché questo il tema del disarmo secondo lei è passato in secondo piano dopo la fine del bipolarismo mondiale?
Sì, perché sembrava che con il crollo del muro di Berlino la guerra in qualche modo fosse uscita dalla storia, no? Qualcuno aveva detto anche la storia è finita. Invece abbiamo visto purtroppo che si è passati dall'equilibrio del terrore est-ovest alla politica della guerra infinita. Il nuovo secolo si è aperto appunto con una serie infinita di guerre, Iraq, la guerra del Golfo, tutta la questione ex Jugoslavia. La seconda guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, oggi in Libia, siamo passati di fatto alla teoria applicata dalla guerra fredda che c'erano prima, siamo passati purtroppo alle guerre calde. Ed è bene, insomma, che il movimento pacifista riprenda responsabilità, si ponga anche proprio problemi, perché il movimento pacifista ha dei problemi interni anche da superare. Deve riflettere, diciamo, per capire che quella indicazione che ci viene da Aldo Capitini, che il superamento della guerra, la maturazione della proposta pacifista, ha un'unica strada, che è la strada della non violenza. È la non violenza che ci indica come superare la guerra. perché la guerra non è sufficiente contestarla e condannarla come fatto generico, perché si deve essere tutti d'accordo contro la guerra, ma le differenze avvengono quando noi indichiamo che bisogna opporsi alla guerra e alla sua preparazione, cioè agli strumenti che la rendono possibile, che sono gli eserciti e che è la politica del riarmo e delle spese militari.
Perché nessuno è sceso in piazza contro, diciamo, quello che abbiamo visto in Libia? Qual è, secondo lei, la ragione che ha spinto molti al silenzio?
Che si è creato un cortocircuito anche nei partiti della sinistra, anzi forse soprattutto nei partiti della sinistra, nel momento in cui da un lato, diciamo, appartengono a una cultura che genericamente condanna la guerra, ma appartengono anche a una cultura che ha spinto molto sul tema dei diritti umani, e queste due questioni proprio sul contesto, diciamo, della guerra in Libia hanno sembrato confliggere fra di loro. Si è detto dobbiamo intervenire per la difesa dei diritti umani, dobbiamo intervenire per impedire a Bengasi un nuovo massacro come avvenne a Sarajevo, ma non avendo a disposizione lo strumento di come intervenire realmente a difesa dei diritti umani, la sinistra ha accettato di farlo nel modo tradizionale, cioè di giustificare l'intervento armato, di giustificare la guerra. Questa è la grande contraddizione che ha la sinistra e che potrà superarsi, diciamo, e siamo qui alla Marcia Perugia Assisi come movimento non violento per offrire questa aggiunta, potrà superarlo solo abbracciando l'idea della non violenza, comprendendo che la guerra va superata nei suoi strumenti, va prevenuta, e quindi bisogna crederci, bisogna iniziare a ridurre le spese militari, bisogna iniziare la politica del disarmo e convergere questi finanziamenti invece sugli strumenti alternativi, sui corpi civili di pace, sull'educazione alla pace. Insomma, la non violenza va presa sul serio e possiamo prenderla sul serio solo iniziando noi una seria politica di disarmo. Questa è la proposta che emerge dalla Marcia Perugia Assisi, e le diverse culture che oggi stanno camminando insieme, noi pensiamo che sia un bene, perché debbono contaminarsi l'una con l'altra, ed è bene che la tradizione non violenta del nostro paese, iniziata da Aldo Capitini e che ha trovato poi molte forme di crescita e di espressione, marci fianco a fianco con altre culture proprio per contaminarle sul piano della non violenza. Anche il lavoro che è stato fatto al Meeting dei Giovani io considero molto positivo, il laboratorio dove era presente anche il Partito Radicale, i laboratori dove erano presenti il Movimento Non Violento, ci hanno dato l'occasione di stare a contatto con migliaia e migliaia di giovani e incominciare una riflessione sulla non violenza.
Ecco, in merito all'episodio che è capitato a Marco Pannella nell'ambito dell'incontro dal titolo Lingua e Potere, che molti presenti hanno abbandonato la sala, volevo sapere lei che collocazione dà a Marco Pannella nell'ambito del movimento di cultura non violenta, e se ritiene che ci sia una differenza tra il termine di non violenza e pacifismo. Che tipo di valutazioni può fare lei su questo?
Ma la presenza al seminario su Lingua e Potere di Marco io la considero positiva. Capitini diceva la marcia e la sua preparazione ovviamente è di tutti e per tutti, quindi male ha fatto, insomma, chi non ha voluto stare ad ascoltare, accettare un dialogo e confronto, e bene ha fatto Pannella a dedicare un giorno anche in un momento difficile come questo dello sciopero della fame e della sete che sta attuando. A voler trovare il tempo per stare un giorno insieme ai giovani del meeting 1000 giovani per la pace in preparazione della marcia Assisi. Io l'ho considerato molto positivo questa sua presenza, anche perché indubbiamente Marco Pannella e il Partito Radicale fanno parte della storia della non violenza italiana, hanno una loro chiave interpretativa, hanno messo in campo battaglie, iniziative, proposte, satiagra. E questo rientra proprio, secondo me, nello spirito che voleva Aldo Capitini della prima marcia per la pace, una marcia di tutti e per tutti, un'assemblea itinerante dove si discute insieme. Certo, anche da parte del movimento non violento non sono mancate nel passato delle critiche e delle occasioni di confronto critico con il Partito Radicale, proprio sulla questione delle guerre, sulla questione della ex Jugoslavia, sull'atteggiamento da prendere negli interventi. Anche noi siamo interventisti sulla questione dei diritti umani, della difesa dei diritti umani, ma noi pensiamo che mai in nessun caso si debba giustificare l'intervento armato, posizione che invece nel passato il Partito Radicale e Marco Pannella in particolare avevano assunto. E sulla questione proprio della contestazione degli eserciti e della preparazione armata anche in difesa della libertà, penso che sia un capitolo aperto di confronto tra amici della non violenza che si debba affrontare seriamente.
Ecco, non ritiene che nell'ambito di questo movimento ci siano stati comunque altri equivoci legati per esempio alla presenza di quelli che venivano definiti come i partigiani della pace o comunque a quei gruppi che predicavano diciamo di collocare internazionalmente anche il nostro paese tra i paesi non allineati? Ritiene che anche in quella circostanza possano essere sorti degli equivoci e delle ambiguità?
Indubbiamente sì, ed è molto interessante ripercorrere la storia del movimento pacifista italiano dagli anni 50 in poi, ma anche prima, direi, anche proprio durante il movimento della resistenza antifascista, già possiamo trovare i primi semi, i primi nuclei di una elaborazione, di una necessità di resistere al fascismo e quindi alla guerra e quindi al razzismo con la non violenza. Capitini tentò, diciamo, avviò questa riflessione, questo progetto e queste proposte. Poi nel periodo a cui lei si riferisce, dei partigiani della pace, Aldo Capitini, proprio dopo la prima marcia del 1961, aveva bisogno di avere a disposizione uno strumento organizzativo per perseguire gli obiettivi della marcia e per in qualche modo sedersi al tavolo, discutere, fare proposte con le altre forme di pacifismo che lui stesso naturalmente criticava, come questa dei partigiani della pace, filosovietici, possiamo dire così, e fondò il movimento non violento proprio con questo scopo, con questa attenzione, con questa necessità, per superare queste polemiche e aiutare il movimento pacifista a riflettere, a crescere sulla non violenza. Poi da lì è partita la lunga storia che ci porta fino ad oggi, ma l'atteggiamento che abbiamo è lo stesso. Oggi stiamo marciando fianco a fianco con chi magari fino a qualche anno fa o anche magari in un prossimo immediato futuro sarebbe pronto a sostenere la causa di rivoluzioni anche violente, anche fatte con la forza delle armi, e noi diciamo che quella strada è impraticabile dal punto di vista della non violenza, perché la questione decisiva è la riflessione sul metodo che i partiti della sinistra devono fare, sul metodo, perché la scelta del metodo prefigura già il fine che vogliamo raggiungere, e questo noi lo possiamo vedere benissimo anche in quello che sta accadendo proprio in questi giorni, in queste settimane, nei paesi del Nord Africa e del Maghreb. Possiamo vedere proprio la differenza di come vengono affrontate, diciamo, le rivoluzioni in alcuni paesi, in alcuni gruppi, ed è quello che è avvenuto nel passato anche nei paesi dell'est, no? La via della non violenza è più lunga ma ha dato dei frutti, il crollo del muro di Berlino, la nascita di forme di resistenza non violenta nei paesi dell'est, della Cecoslovacchia del 1968 in avanti, cioè questo è un tema decisivo e importante, perché le grandi cambiamenti del XX secolo, oggi noi possiamo dare uno sguardo storico su questo, quelli decisivi, quelli che restano nel tempo, sono quelli fatti con la non violenza, a partire dalla liberazione dal colonialismo inglese di Gandhi in India, fino al processo di liberazione nel Sudafrica contro l'apartheid, ma possiamo risalire anche prima, forme di resistenza non violenta in Norvegia e in Danimarca contro il nazismo, e poi nei paesi dell'est, la Cecoslovacchia, la Polonia. È la non violenza, insomma, la grande novità che emerge dal secolo scorso, dal Novecento, e che ha dimostrato che è vincente. La non violenza non è solo una buona idea, una buona causa, ma deve dimostrare la sua efficacia. E la non violenza nel XX secolo ha dimostrato che è una proposta efficace. Noi dobbiamo andare avanti in quella direzione.
Un'ultima domanda: se lei dovesse portare un simbolo di questa lunga storia, quale sceglierebbe tra la colomba di Picasso e l'immagine di Bertrand Russell?
Sceglierei il fucile spezzato, che è il simbolo della War Resistance International, in Italia è il simbolo del movimento non violento, e il fucile spezzato mi pare che sia quello che traduce nella nostra tradizione occidentale, italiana, del pensiero di Aldo Capitini, traduce in maniera più efficace l'idea e l'effigie del Mahatma Gandhi.
Bene, io la ringrazio per la sua grande disponibilità, grazie a Mauro Valpiana, col quale abbiamo parlato della marcia Perugia-Assisi e delle contestazioni contro Marco Pannella. La ringrazio tantissimo.
Grazie a voi del vostro servizio.